Ecco, ricordiamo alcune cose che già abbiamo avuto altre volte occasione di dire, ovvero sia che c'è questa definizione che diamo sempre del figliol prodigo, ultimamente si parla più del padre misericordioso, in realtà il personaggio principale veramente sarebbe il figlio maggiore, perché il testo viene introdotto da questa finalità, il fatto che i scribi e i farisei si lamentano perché Gesù mangia con i peccatori, e li accoglie, e allora disse loro questa parabola. Infatti tutta questa storia mirerà a questo uomo che resta fuori dalla festa, questo uomo che non sa entrare nella gioia del ritrovamento. E due volte viene ripetuto: questo tuo fratello era morto ed è tornato alla vita, era perduto ed è stato ritrovato. Ecco, la realtà è che questo dovevano capire i signori farisei, e questo è il messaggio, cioè il peccato è morte, il peccato è perdersi, non è divertirsi, non è questa cosa che purtroppo non si può fare, come succede a molti cristiani che pensano che sarebbe più divertente peccare. Bah, vuol dire che uno non ha scandagliato veramente lo spessore, la grandezza dell'uomo. Oggi vogliamo un pochino sottolineare però un aspetto, appunto, quando inizia il processo di rottura con il peccato, di rottura con la propria autodistruzione da parte del figlio cosiddetto prodigo. Allora vediamo un pochino. La storia è che lui rivendica il suo possesso, vuole la parte di patrimonio che gli spetta, quindi vuole non essere collegato al patrimonio paterno, vuole un possesso separato dal possesso paterno. Prende parte e dopo non molto tempo, inutile, non può che succedere, dopo pochi giorni, quando io voglio vivere la mia vita, con gli altri non ci sto più bene, me ne devo andare. Presto o tardi, dopo che si sono messe delle regole, riconosciamo questo è tuo, questo è mio, e con i coinquilini non si sta più bene, perché le regole sono la rottura, la fine della relazione. Quindi mi spetta qualcosa e io me ne vado, parto. E dove vado? Vivo in un posto lontano, l'importante è che stia lontano da te, dove posso fare come mi pare, dove io possa essere centro della realtà. E lì inizia a sperperare il patrimonio. Il patrimonio era difeso nella casa del padre, qui è sperperato. Certo, perché il vero fine di tutto ciò che noi abbiamo è l'amore. Quando è in un contesto di amore, ciò che abbiamo è conservato. Quando è in un contesto di non amore, ciò che abbiamo si sperpera, si perde. E che succede? E inizia a vivere da dissoluto. Questo è un termine abbastanza preciso. Dissoluto, asotos in greco, vuol dire colui che non ha salvezza, colui che non ha soluzione. Il dissoluto è colui che non si salva, ovvero sia una persona che, non avendo altri che se stesso, di se stesso si deve occupare, e allora ha come un foro interiore per cui lui non si soddisfa mai. Non c'è soddisfazione, non c'è soluzione. Le cose le deve fare in maniera compulsiva. Deve spendere tutto. Non si ferma se non quando è finito. Si mangia tutto quello che c'è. Si sperpera tutto quello che c'è. Perché? Perché non c'è un fondo alla solitudine. C'è un baratro che si è aperto nella sua esistenza. Il peccato è questa roba qui. È questa solitudine insaziabile. Dentro il peccato c'è un'irrequietezza per cui io do fondo, devasto il mio proprio possesso. A quel punto uno si trova schiavo. Si trova schiavo della logica di quel paese lontano, del paese della solitudine, del paese dell'estraneità, e si ritrova, per un ebreo una cosa terribile, a pascolare dei maiali, ovvero sia a pascolare l'animale impuro, l'animale che non si riesce a definire. Perché i maiali erano considerati animale impuro? A parte tutte le prescrizioni di ordine alimentare, per cui è meglio un paese gado, è stata fatta questa fantasia per cui queste prescrizioni avrebbero in realtà un ordine igienico, ma non è vero, la scrittura parla di altro. Il problema era la categoria delle cose. Mosè vede questi animali che hanno lo zoccolo, però non sono buoi. Che cos'è? Questo animale che non è niente, e l'indefinito è l'impuro, non sa dove metterlo, allora questo è meglio che non lo tocchiamo. Ecco, è una categoria primitiva, se vogliamo, però è nel mondo dell'indefinito, questo conveniente, produttivissimo mondo dell'indefinito, dove le cose sono, non si sa se sono questo o se sono quello, questo mondo così, dove ognuno sceglie quello che vuole essere, si definisce come meglio crede. Questo è il mondo del maiale, il mondo dell'impuro, del mischiato, secondo una visione arcaica, non secondo una visione oggettiva, badare bene. Però questo è il messaggio che c'è sotto. A quel punto cosa avviene? Che lui pascola maiali, che lui sta occupandosi di cose impure, e notare, neanche lì mangia, e vuole mangiare le carrube di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Certo, il male fa così, ci porta nel male e poi ci lascia soli, non ci nutre. Uno crede nel peccato di trovare nutrimento, ma subito dopo si trova schiavo e manco foraggiato. Cioè, è così, è l'opera del maligno, portarci fuori dalla zona di Dio e poi lasciarci soli, lasciarci senza nutrimento. Ma è notevole ancora una cosa, che questo uomo desidera mangiare come mangiano i maiali. Ha un desiderio che è un desiderio animale. Ecco che l'uomo è arrivato ai desideri più bassi, al desiderio più infimo. È decaduto dall'essere uomo al desiderio di un animale, e nemmeno riesce a raggiungere questo, perché non è animale, perché ha bisogno di relazioni, ha bisogno di qualcuno che gli dia da mangiare. Non può prendersi a mangiarsi da solo le carrube. No, è un uomo, ha bisogno di relazioni, ha bisogno di qualcuno che lo ami, qualcuno che gli dia da mangiare. Non ce l'ha, non c'è nessuno, è solo. Ovvero sia, siamo in questa logica che ci suonano tante cose che vediamo intorno a noi, tante persone infelici che ci stanno, che sono arrivati a assolutizzare i propri bisogni animaleschi in una solitudine devastante, per cui le persone devono vivere appresso ai propri desideri più bassi, alle passioni più infami, gridando, celebrando sempre più la loro propria solitudine. Nessuno ti dà da mangiare. E allora comincia il processo della salvezza. Allora rientrò in se stesso. Rientrò in sé. Questa frase di una grandezza stratosferica. Cosa vuol dire entrare dentro di sé? Questo uomo dal dolore, dalla solitudine, finalmente prende la direzione giusta. Curiosamente, per poter tornare verso il Padre dovrà prima entrare dentro di sé. Che cos'è questo entrare in sé? La domanda è: ma dove stava prima? Stava fuori di sé, ovvero sia non era nella sua verità, non era nel sé, non era se stesso. Stava seguendo qualcosa che lui non è. Stava seguendo un assurdo. Infatti, cosa succede? Si ricorda subito della casa del padre. Quando lui torna se stesso, lui non è un maiale, non mangia come i maiali, lui non è uno schiavo, non sta a servizio di persone, lui non è un dissoluto, ce l'ha una salvezza. Lui ricorda il padre, la sua dignità. Tutto a un tratto ricorda il luogo dove si mangia sul serio, dove c'è pane in abbondanza, dove c'è il padre che dà pane in abbondanza. Ma prima ha dovuto fare un movimento, entrare nel suo segreto, nel sé. Le prostitute non gli hanno tolto quel sé. Quel sé sta lì che lo attende. In ogni uomo c'è quel sé, c'è quel luogo del proprio segreto. È verso quel luogo che si deve muovere l'uomo per ripartire. È verso quella verità profonda, straordinaria, dove uno ricorda di essere figlio e non abbandonato, figlio e non pascolatore di porci, figlio e non solo. È lì dove l'uomo ha l'intuizione della propria dignità che riparte la salvezza. È da quello che si parte per andare verso la casa del Padre. Curiosamente, essendo andato dentro, capirà dove deve andare fuori. Essendo rientrato dentro, incomincerà un processo che all'inizio è convenienza, ma è la convenienza più seria, più profonda: trovare da mangiare. Ah, Dio ci prende così, poveri come siamo, e cerchiamo semplicemente di sopravvivere. Poi piano piano ci rende dignitosi, ci dà l'abito bello, l'anello al dito e una festa in cui entrare.